Le 7:16, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione di Meteo Regione. Fratelli d'Italia spieghi i rapporti con il pentito di mafia Gioacchino Amico. La richiesta delle opposizioni in consiglio regionale dopo le notizie sulle frequentazioni di uno dei boss del processo Idra con politici meloniani. Anche a Milano oggi presidio del collettivo Non Una di Meno contro il disegno di legge Buongiorno in discussione al Senato. Senza consenso è stupro, dicono le attiviste. Milano la nuova Dubai, lo scrive il quotidiano britannico Guardian. Con la guerra all'Iran tanti super ricchi britannici si stanno spostando dall'Emiro al capoluogo lombardo. Il meteo questa mattina è con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Il tempo di oggi sarà soleggiato su tutta la regione, molto mite con temperature massime da 23 a 25 gradi, mentre i valori minimi sono compresi tra 7 e 11 gradi. Sulle Alpi zero termico poco oltre i 3.000 metri di quota. Bel tempo domani, eccetto al più qualche nuvola di passaggio, soprattutto all'est, ma senza precipitazioni.
La richiesta arrivata da tutte le opposizioni in Consiglio regionale, PD 5 Stelle, AVS, Patto Civico, Fratelli d'Italia e la destra devono spiegare i rapporti con il pentito di mafia Gioacchino Amico. L'uomo è uno dei presunti boss del sistema Idra, l'alleanza lombarda tra mafia, 'ndrangheta e camorra. Da qualche settimana è anche un collaboratore di giustizia. Ieri la trasmissione televisiva Report e Il Fatto Quotidiano hanno anticipato il contenuto di una loro inchiesta dalla quale emergono legami con alcuni politici della destra e in particolare Fratelli d'Italia. Chiediamo la convocazione della Commissione regionale antimafia, ha detto il capogruppo del PD Pier Francesco Maiorino. Chiarezza chiede anche il Movimento 5 Stelle. Sentiamo capogruppo Nicola Di Marco.
Ci sorprende molto quello che stiamo apprendendo, devo dire personalmente, non per la foto che ritrae la Presidente del Consiglio con questo soggetto, perché chiaramente tutte le personalità pubbliche nel corso degli anni possono aver fatto delle foto con persone a loro sconosciute, ma quello che ci preoccupa di più è la facilità con cui questa persona possa essersi invece accreditata in determinati ambienti politici. Non dimentichiamo che quando si parla di un soggetto come questo parliamo di uno di quelli chiacchierati e citati nell'inchiesta Idra, che è quella che ci ha ricordato come sia creato nel corso di questi anni proprio in regione Lombardia una sorta di alleanza tra le più grosse organizzazioni criminali.
A fronte dei profondi legami col territorio lombardo, come Movimento 5 Stelle al Pirellone come vi muoverete ora?
Voglio ricordare come proprio regione Lombardia si sia costituita parte civile in questo processo proprio dopo una nostra proposta fatta con la presidente della commissione antimafia Paola Pollini. Quindi Regione Lombardia è seduta al processo come parte civile. Poi ci aspettiamo tutti i chiarimenti da quelle che sono le forze politiche. Quando si parla di temi come l'antimafia o in generale la questione della legalità, i partiti devono dimostrare chiaramente la massima trasparenza e la massima disponibilità a chiarire tutti i dubbi.
Una mobilitazione nelle piazze italiane nel giorno in cui al Senato inizia la discussione sul disegno di legge Buongiorno a proposito del reato di violenza sessuale. A Milano Non Una di Meno e i centri antiviolenza organizzano alle 18 un flash mob davanti alla prefettura il largo 11 settembre. Elena fa parte di Non Una di Meno Milano.
Vogliamo dire molto chiaramente, anche dopo le enormi mobilitazioni dell'8 e del 9 marzo, che non accetteremo nessun tipo di mediazione sui nostri corpi. Se non c'è un consenso esplicito e entusiasta è stupro e non si può dire altrimenti. Vediamo dei cenni di tentennamento rispetto a una formulazione assolutamente vergognosa relativa alla volontà contraria che in teoria una donna dovrebbe, una persona dovrebbe chiaramente manifestare per provare che c'era dissenso, no? Quindi quella arzigogolata formulazione che fondamentalmente faceva a pezzi la prima idea che ci fosse addirittura menzionato il consenso in una legge e che buttava tutta su di noi fondamentalmente la responsabilità di provare di aver detto di no abbastanza forte, abbastanza chiaramente, ecco, quando sappiamo benissimo che non solo dire no non è sempre facile, perché a volte diciamo di sì o non diciamo no perché abbiamo paura che ci uccidano, per esempio, di ritorsioni, di minacce. Ci vuole un serio approccio integrale al contrasto della violenza maschile sulle donne di genere. Se non c'è un sì entusiasta e stupro, fine della questione, non accetteremo mediazioni.
Pienone di auto e turisti anche a Bergamo nel weekend di Pasqua. Ci sono state code infinite in città e il comune ora vuole aprire un nuovo accesso per le auto al centro storico medievale. Da Bergamo, Sara Agostinelli.
Un nuovo accesso per le auto a Città Alta, il centro storico medievale di Bergamo. Ci starebbe lavorando il comune, stando alle dichiarazioni dell'assessore alla mobilità Berlanda, pubblicate ieri dal quotidiano L'Eco di Bergamo. Il nuovo accesso sarebbe Porta San Lorenzo, il varco nelle mura antiche del quartiere Valverde. Così l'amministrazione di centro-sinistra vorrebbe evitare che si ripetano giornate come quella di Pasquetta, quando, complice la giornata primaverile, Città Alta è stata presa d'assalto non solo dalle persone ma anche dalle auto, che hanno creato code infinite sia nella città bassa che sui tracciati lungo le mura della Alta. Tutti a cercare parcheggio, soprattutto a fare fila per accedere a quello di Via Fara, il peccato originale dell'amministrazione Giorgio Gori. Dalla sua inaugurazione, nel maggio 2024, le auto possono sempre entrare nel centro storico, anche negli orari in cui per decenni è stato vietato, se non per i residenti, purché si entri per sostare in uno dei tre parcheggi a pagamento, di cui quello di Via Fara è il principale con quasi 500 posti. Risultato: città ingolfata e smog alle stelle. Così, mentre nel mondo intero i centri storici vengono pedonalizzati, a Bergamo è il contrario. Per risolvere il traffico e proteggere la città vecchia si autorizza un nuovo accesso per le auto e, non contenti, lo si fa su una strada via Maironi da Ponte, tipicamente percorsa da virtuosi che salgono in Città Alta a piedi, nonostante non ci sia nemmeno spazio per un marciapiede. Chissà cosa respireranno quando ci sarà coda ferma anche lì.
Milano, la nuova Dubai, lo scrive il quotidiano britannico Guardian. Con la guerra all'Iran, tanti super ricchi britannici si stanno spostando dall'Emiro al capoluogo lombardo. Sentiamo Alessandro Braga.
Milano come Dubai, o per essere precisi, Milano meglio di Dubai. Se fino a un mese fa la città degli Emirati Arabi era la meta preferita dei super ricchi britannici, il vento ora sta cambiando. A certificarlo, un lungo articolo del Guardian che mette in fila, uno dopo l'altro, i motivi. Il nuovo asse della ricchezza globale sta velocemente passando dalle dune del deserto alle guglie del Duomo e un flusso sempre più crescente di plurimilionari sta lasciando Dubai per stabilirsi a Milano. Quella che fino a ieri era considerata la capitale mondiale del lusso, Dubai, sta cedendo il passo a una Milano sempre più casa per i grandi patrimoni. I motivi? Un mix di geopolitica e fisco. Da un lato le crescenti tensioni nel Golfo spingono gli investitori verso porti più sicuri, dall'altro la stabilità europea e la flat tax italiana per i neoresidenti. Anche se il governo ha recentemente innalzato la tassa sostitutiva sui redditi esteri a 300.000 euro annui, la cifra resta comunque molto favorevole per chi a sua disposizione ha miliardi. Le conseguenze di questa nuova attrattività in salsa meneghina si stanno già facendo sentire. L'arrivo massiccio di paperoni stranieri ha drogato ancor di più un già difficile, per chi di soldi ne ha pochi, mercato immobiliare, aumentando i prezzi del 38% in 5 anni. Nuovi marchi del super lusso stanno invadendo le vie centrali di Milano per essere adeguati ai nuovi residenti, mentre i vecchi vengono espulsi dalla città, ormai gentrificata.
No alla manifestazione della Lega e dei patrioti europei in Piazza Duomo il 18 aprile prossimo. Il centro-sinistra in consiglio comunale a Milano ha espresso contrarietà alla manifestazione. Milano non merita questi raduni, ha detto il gruppo consigliare del PD con la presidente del consiglio comunale Elena Buscemi. Al centro della critica la teoria della remigrazione, che sarà al cuore della manifestazione convocata dalla Lega. Continua la campagna il 22 settembre Io C'ero, una raccolta firme e fondi per i 27 denunciati dopo la manifestazione a favore della Palestina del 22 settembre scorso, culminata in stazione centrale con alcuni scontri con la polizia. Lo scopo dell'iniziativa, oltre a raccogliere soldi per pagare le sanzioni a carico dei denunciati e anche alimentare una campagna contro la criminalizzazione del dissenso. Francesco Franz Purpura è uno dei 27 denunciati.
In questo momento siamo 17 persone su un provvedimento che parla di 27, ne dovranno arrivare ancora altri. Questi primi 17 sono i fortunatissimi che hanno ricevuto non solo la denuncia per quella manifestazione, ma soprattutto 17 persone che insieme al denuncione hanno ricevuto i cosiddetti provvedimenti cautelari, cioè siccome si è imputato di cose che si ritengono molto gravi e si ritiene che tu sia un soggetto socialmente pericoloso, vengono presi dei provvedimenti di restrizioni delle libertà individuali in forma preventiva.
La campagna Io C'ero è una campagna non solo a sostegno per potersi difendere e rispondere nelle aule dei tribunali, ma anche per poter dire guarda che c'ero anch'io.
Una delle cose più importanti in queste situazioni è proprio fare in modo che le persone si sentano parte di una collettività e che nessuno venga lasciato solo o sola ad affrontare questo tipo di situazioni. Quindi Io C'ero è anche semplicemente una firma, oltre che eventualmente una donazione, che non fa male, perché comunque tra queste accuse c'è anche una richiesta di risarcimento danni, in cui si sta parlando in questo momento di alcune centinaia di migliaia di euro, quindi una cosa particolarmente onerosa, ma l'importanza della campagna è proprio questa: ritornare a una dimensione collettiva, laddove invece la macchina giudiziaria vorrebbe individuare i singoli, i responsabili, i colpevoli, i cattivi.
Nei giorni di Pasqua sono stati numerosi gli interventi di soccorso sulle montagne, tra gli episodi più gravi quello accaduto a due escursionisti lecchesi travolti da una valanga in Svizzera. Giorgio De Capitani, 45 anni, ha avuto la peggio e ricoverato in condizioni critiche all'ospedale di Lucerna. Secondo il gruppo di lavoro europeo dei servizi valanghe, nell'ultimo inverno le vittime nell'area alpina sono state quasi il doppio dell'inverno precedente. Possibile ipotizzare delle cause per l'aggravarsi di questo fenomeno? Lo abbiamo chiesto a Marco Albino Ferrari, scrittore e fondatore del progetto L'Altra Montagna.
Il primo è senz'altro che è una questione climatica e di precipitazioni nevose che si sono accumulate tardivamente sulle Alpi, e questo in relazione all'aumento anche delle temperature stagionali porta ai pendii, a un'instabilità, a grossi pericoli del manto nevoso, che a distaccamenti diventano molto probabili in questi frangenti. Il secondo motivo è che noi registriamo un aumento considerevole dei frequentatori della montagna e dell'alta montagna, anche che si avventurano fuori piste. Questo è anche un dato positivo da un certo punto di vista, perché viene apprezzata la montagna nella sua dimensione anche selvaggia, ci si mette a confronto con ambiente anche difficile. Abbiamo visto durante la pandemia, lì c'è stata una svolta nella storia recente della frequentazione dell'alta montagna o della montagna invernale, che ha portato una gran massa in giro fuori dalle piste, per le montagne, fuori dai boschi, nei vai in quota, e questo naturalmente comporta un pericolo più diffuso. Ecco.
È tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni. La prossima questa sera alle 19:45.